Seduti al bancone del bar,
condividiamo le domande più profonde,
il già e il non ancora,
i progetti e i limiti,
la paura e la voglia.
Panache! Ragazzo, sa, un altro giro.
Ben ritrovati nel nostro bar, di nuovo qui, insomma, al bancone, a berci una panache con i nostri amici. Innanzitutto saluto Don Fabrizio, detto Bamba, ma io continuo sempre a chiamarlo Izio. Izio, come va oggi? Cos'hai di bello da raccontare?
Va bene, Pucci, ho proprio voglia di chiacchierare, di distendermi un po', di parlare di cose belle, non perché è un periodo pieno.
Non distenderti troppo che poi ti addormenti, eh?
No, spero proprio. Solito. Bisogna stare ben svegli perché oggi abbiamo un amico speciale.
Ecco, oggi ti sempre dei grandi bei amici. Chi sono? Chi è?
Ma guarda, tra l'altro lo dico come se fosse una cosa da niente, in realtà è con grande emozione che sono contento che si sia fermato con noi per un po' di tempo Marco Cappelli. Suo nome è associato indissolubilmente per noi che facciamo podcasting al podcast fortunatissimo Storia d'Italia, ma la sua è una vita meravigliosa ed è un uomo straordinario, dice delle cose molto belle e ha una competenza e una precisione storica invidiabile. Ti dico solo che se dovessimo raccontare come fa lui l'ultimo anno di podcasting che ha realizzato, ci metteremmo 5 anni, perché è dettagliatissimo nei suoi racconti, appassionato, e la più scarpa delle scarpe si ascolta il suo podcast, impara e impara ad amare la storia. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Marco.
Buonasera.
Ciao a entrambi, adesso non si vede in podcast, ma sono diventato tutto rosso, insomma.
Bene Marco, benvenuto al nostro bar, a berci una panache. La prima domanda che io faccio è sempre questa: sai cos'è una panache?
No.
Ecco. Ah, ciao Marco, ci vediamo alla prossima.
No, prossimo giro.
Sì, buono.
Va bene. No, ma perché? La panache è una bevanda che abbiamo dalle nostre parti, che è mezza birra e mezza gazzosa, che piace solo a me, naturalmente, non piace a Bab. Quindi...
Sì, ma mi sa che effettivamente sciando ho sentito qualcuno ordinarla.
Ecco, la prossima volta ordinala anche tu, così senti anche il gusto.
Cosa beve sta gente?
Esatto, prossima volta che sono in Piemonte, per forza panache.
Le bevande migliori, occhiolino alle langhe.
Occhiolino.
Bene, hai detto, la prossima volta che vengo in Piemonte, dici un po' dove sei, cosa fai, chi sei, raccontaci un po' di te, dai.
Sì, io sono un transfugo, un emigrante in Belgio, che cosa che sento abbastanza, perché io sono di origine, sono abruzzese. Voi dovete sapere che quasi la metà delle persone che morirono a Marcinelle nelle miniere del Belgio erano abruzzesi. Ricordo che quando ho detto a mio padre guarda, ho trovato un lavoro in Belgio, mi trasferisco in Belgio, ho visto sul suo volto proprio passare le immagini di me che lavoravo nelle miniere. Insomma, io ho studiato economia, quindi non storia, e poi da circa 8 anni vivo in Belgio. Lavoro in un'azienda, faccio marketing, quindi da questo punto di vista potrebbe sembrare quanto più lontano possibile dalla divulgazione storica, però da sempre, da quando anche prima di andare alle superiori, insomma, studiavo, mi piaceva tantissimo leggere di storia, ed è una passione che mi sono tirato dietro sempre. E quindi un po' più di 2 anni fa, a un certo punto ho iniziato ad ascoltare tanti podcast di storia, soprattutto in inglese, e a un certo punto mi sono detto: ma potrei anche provarci io. E questo passaggio non è stato facile. Quindi, circa 2 anni produco il podcast Storia d'Italia, con un formato un po' particolare perché va in ordine cronologico, quindi implacabile, a partire da Costantino e andando avanti. Adesso sono arrivato all'epoca di Giustiniano.
Consiglio spassionatamente di appassionarsi al suo podcast, e bisogna essere completisti, cioè bisogna cominciare da capo, altrimenti ci si perde. Però una volta imboccata la via non si può più scappare, comincia a familiarizzare con le famiglie imperiali e le dinamiche delle lotte intestine alla Chiesa, come ci si appassiona alle vicende del proprio paese. Quindi ascoltatelo. la storia la fanno i grandi oppure i piccoli? È una delle domande che si fa sempre a proposito delle epopee, delle epoche, dei popoli, no? La fanno i re, gli imperatori, i condottieri, i grandi vescovi, i papi, oppure la fanno giorno dopo giorno gli umili contadini, i soldati dell'ultima fila, le donne alla fontana che lavano i panni? Probabilmente né l'uno né l'altro, ma per entrambe le categorie la storia la fanno le scelte, fanno i salti quando a ciascuno è presentato il conto della vita e bisogna prenderla in mano e farne qualcosa. E lì cambia la storia personale e ogni storia personale unita alle altre diventa la storia collettiva, la nostra memoria, la nostra identità, la nostra cultura. Proprio a te vorrei chiedere, e vorremmo chiedere questa chiacchierata, qualcosa a proposito di questi salti. Cosa ne pensi, come vedi questa altalena che tutti abbiamo dentro tra il già e il non ancora, il vorrei ma non riesco, paura e la voglia?
Io sento fortissimo questo argomento, perché un dettaglio della mia vita personale è che mi sono sposato molto presto, per amore assolutamente, praticamente mi sono sposato il mese dopo di essermi laureato. Ci siamo conosciuti con mia moglie in America, io ero andato a studiare lì per un semestre, poi abbiamo provato a rimanere a distanza, l'unico modo era sposarci e vivere veramente insieme, no? E questo mi ha proiettato proprio da subito nel concetto di dover provvedere, quindi di lasciare da parte passioni o sogni o grilli eccetera per il concetto di lavorare. È iniziato anche da prima, perché sentivo un forte obbligo, perché la mia famiglia è una famiglia, diciamo, come dire, popolare. Hanno molto insistito i miei genitori per la mia educazione, e però è costata, perché sono dovuto andare fuori città, perché ovviamente a Pescara non è che c'era tantissimo, e quindi sentivo proprio la responsabilità, come dire, di dover pensare prima di ogni altra cosa all'obbligo, al concetto di responsabilità, che io penso sia una cosa molto importante. Noi tutti siamo responsabili per i nostri genitori, come ho detto, siamo responsabili per i nostri compagni, per i nostri figli. Quindi la responsabilità è molto importante, e io penso sia sbagliato avere un atteggiamento edonistico verso la vita, nel senso dove l'unica cosa che conta è la nostra soddisfazione personale. Detto questo, il lavoro mi ha sempre interessato, il lavoro che facevo, abbiamo fatto tante cose di tutti i tipi insieme con i miei figli eccetera, però è qualcosa comunque sentivo che era rimasto inespresso, e questo è anche l'altra parte importante, credo. Quindi la tensione tra il dovere e la responsabilità, e comunque anche la parte di soddisfazione personale, di raggiungimento, la sensazione di contribuire a qualcosa. C'è un concetto giapponese che mi piace molto, che è l'ikigai. Sostiene che sostanzialmente la massima soddisfazione personale è quando si fa qualcosa in cui si è bravi, è un, diciamo, ha anche uno scopo per la società, per il mondo, insomma, non è solo un modo per guadagnare soldi. Si guadagnano anche i soldi perché bisogna poterci vivere di quello che si fa. Quindi quello è il massimo. Non tutti, non è pensabile che tutti possano sempre. Ecco, questo vorrei anche sgombrare questa illusione. Non è possibile per tutti di poter sempre fare esattamente quello che per cui ci si sente destinati. La vita non è fatta così. La vita è fatta di svolte, di giravolte improvvise, di momenti in cui occorre passare in secondo piano e mettere in primo piano qualcos'altro. È importante mantenere, a mio avviso, accesa una fiammella sempre, che dà senso alla vita, al di là della semplice ed edonistica soddisfazione del momento. Non so se mi sono spiegato bene.
No, grazie per quello che ci hai detto, per quello che ci dici. Allora, tu sei in Belgio, hai detto per lavoro, no? Per amore.
Sì, sono
per... capito.
Sì,
per...
sì, sì.
Entrambi.
Beh, allora, la storia, se l'ho detta spizzichi e bocconi, la storia detta in brevissimo tempo è questa. Io sono abruzzese, sono nato a Pescara, mi sono trasferito a Milano per studiare all'università. Poi durante l'università ho fatto un semestre all'estero in cui ho conosciuto la mia futura moglie. E ho provato a incontrarci diciamo, fare viaggi intercontinentali per quanto era possibile. Poi ci siamo sposati, abbiamo vissuto insieme 8 anni a Milano e poi io nella mia azienda ho trovato un lavoro in Belgio e ci siamo trasferiti in Belgio circa 8 anni fa.
Quando e cosa ti ha bloccato nel fare, progettare, immaginare?
Sì, io per esempio da quando ero alle superiori, durante l'università, ho sempre avuto il sogno di scrivere un libro. E però, e questo è un blocco mio personale, ho sempre avuto il timore, la paura di essere inadeguato. E io penso che questa la sentiamo tutti. Quindi il concetto di provare a iniziare una cosa per cui uno ha la passione, poi bloccarsi per dire 100.000 persone potrebbero farla meglio di me. Perché continuare? E questo da un certo punto di vista lo sento molto come cosa. Non sono naturalmente una persona che si intestardisce su una cosa fino a che, in mezzo a dice master it, cioè in inglese mi viene, cioè fino a che non riesce a padroneggiarla, ecco, non mi veniva la parola. Quindi questo concetto dell'essere inadeguato può bloccarci, e a volte è una reazione, come dire, positiva, perché magari veramente non fa al caso nostro, però la mia esperienza è che più delle volte è semplicemente una questione di non dare a noi stessi il tempo per sviluppare quella passione, perché per esempio nel caso che ho fatto, scrivere non è una cosa che io penso, qualcuno che nasce scrittore ci sarà, ma la maggior parte delle persone con cui ho parlato adesso negli ultimi tempi ha bisogno di scrivere fiumi e fiumi di parole prima di trovare la voce per scrivere. Scrivere un milione di parole prima di cominciare a scrivere qualcosa che è passabile, diciamo, che si può, può essere accettabile. Quindi questa cosa a me ha sempre bloccato, dico la verità. E in questo il podcast mi ha salvato, perché mi ha costretto a un nuovo medium che ho iniziato non pensando alla scrittura, ma pensando, ah ok, devo realizzare un podcast. Anche se per realizzare il podcast come lo faccio io va scritto, sì. Devo scrivere 8 pagine che devono essere una vera e propria sceneggiatura di una pièce teatrale in 40 minuti. In realtà è quello il concetto, no? Deve essere un mini romanzo di 8 pagine. E però questa cosa all'inizio non l'avevo compresa. Questo mi ha aiutato a superare il mio blocco, quindi ho scritto il primo episodio, ci ho messo un bel po' di tempo per trovare il modo in cui realizzarlo, poi quello dopo, e all'improvviso mi sono reso conto che stavo scrivendo, che era quello che volevo sempre fare, lo stavo facendo in un modo diverso, ma sostanzialmente identico. E tra l'altro di recente, e questa è una cosa che mi ha fatto proprio un piacere enorme, mi è stato chiesto di scrivere un libro e all'improvviso mi sono reso conto che lo potevo scrivere, proprio producendo i podcast. Col tempo avevo scritto il mio milione, perché più o meno l'ho scritto un milione.
Sì, infatti stavo per dire, non sei andato lontano dal milione di parole.
Un milione di parole penso di averle scritte, forse anche di più.
Sì, sicuramente.
Prima di iniziare a scrivere, poi magari questo libro non lo leggerà nessuno. Quello, non è quella la cosa importante per quanto mi riguarda, però per vie traverse tortuose alla fine sono arrivato a quello che era sempre stato il mio sogno.
Senza voler fare diventare particolare una legge universale, perché oltre a essere così un po' scorretto e retorico e proprio anche sbagliato, ognuno deve trovare le sue leve per proseguire, però in quello che hai detto leggi un consiglio, un filo rosso che può essere quello per superare i propri limiti, cioè dato che i limiti li abbiamo e li sentiamo e tante volte ci litighiamo assumendoli perché ci rendiamo conto che però non possiamo farne a meno perché ci sono, qual è secondo te la via d'uscita? Cosa hai raccontato provando a appunto farlo diventare un po' più consiglio, una
un
proposta?
Un consiglio più universale, sì, perché sì. Questo è un caso molto particolare, ma in generale, cioè, la cosa banale da dire sarebbe ignorate i vostri limiti, andate avanti e fate quello che vi sentite destinati, no? Ed è questo un po' il messaggio un po' americano, no? Si può fare tutto. Io forse sono un po' pessimista, non credo che si possa fare tutto. Però provate, ecco, questa è la cosa. E prendetevi il lusso di sbagliare, perché si può sbagliare. Non c'è nulla di male sbagliare e non saprete mai davvero con certezza se siete inadeguati a qualcosa se non provate, non sbagliate, ma neanche una volta, perché questo era anche il mio limite, provare e sbagliare una volta, vabbè, allora non sono capace, no? Provare più volte, e se non riuscite su da un lato, provare da un altro lato, quindi quell'esempio che ho fatto io della scrittura e di passare al podcast, no? Cioè, girate attorno all'ostacolo, se non proprio quell'ostacolo è insormontabile, girateci attorno, cercate un altro modo di fare quello che vi piace o che per il quale pensate di essere speciali, perché io su questo sono assolutamente convinto che ognuno di noi ha dentro di sé una cosa per la quale è assolutamente speciale, e però è difficile tirarla fuori, per noi tirarla fuori, e dobbiamo provarci ogni volta, perché ognuno di noi ha qualcosa da donare al mondo nel suo piccolo.
Sì, qualcuno... penso che tanti, tutti abbiamo hanno qualcosa da donare al mondo, e molti hanno paura di capire che cos'è quella cosa da donare, oppure non sanno come capire veramente il suo. Non so, forse per te è stata la scrittura che poi ti ha portato in altri posti, altri non sanno neanche, stanno scoprendo, no? Qual è il suo desiderio o sogno.
Sì, però io penso che ognuno di noi ha una passione. E io questo lo consiglio anche, qualcuno mi ha scritto dicendo, ma iniziando, no? Dicendo, vorrei fare podcast ma non so che cosa. E innanzitutto ti dico, cioè, prima di tutto, cioè, che cosa? Tu cerca di dire, qual è la vera cosa, qual è la cosa che va secondo te? Ho detto, ma tu non pensare a cos'è che va, pensa cos'è la tua passione, quella cosa per la quale tu sei disposto a passare una notte in piedi, quella cosa che tu fai senza neanche pensarci, per te non è un peso, ma può essere qualunque cosa, veramente qualunque cosa, può essere la filatelia, e quindi fai un podcast sulla filatelia se proprio vuoi fare un podcast, no? Certo. Ma trova la tua, e io penso che ognuno di noi che non è una pietra ha in realtà una passione, anche quelli che dicono che non hanno una passione, in realtà se lo chiedono 10 volte hanno qualcosa che veramente li muove, e comunque può essere benissimo anche una cosa banale, ma che può sembrare banale a noi. Questa è un'altra cosa che ho imparato, che è una cosa che può sembrare assolutamente banale a noi, ma non è banale per gli altri. Io per esempio ero convinto che la mia passione per la storia fosse assolutamente banale, cioè che non ci fosse nulla che potessi aggiungere a chi comunque già sa di storia, e quindi ho detto, quando ho cominciato ho detto, va, sì, ma a chi può interessare davvero?
Invece no. È una scoperta bella. Beh, innanzitutto hai dato la stura a tantissimi nerd di noi che amavamo la storia e dicevamo, ehi, non siamo degli alieni, perché quando poi intervisti il tuo circolo di amici quasi nessuno sa le cose, e tu dici, ma perché io, esatto, so che quel castello è stato costruito in quell'epoca,
ma riconosco, io lo so quadro, e lui no. Ma guarda che la stessa cosa succede a me. Io per esempio in azienda, no? In azienda ci sono tante persone di tutti i tipi, molti anche con un'ottima cultura, insomma. Però mi rendevo conto che io ogni volta parlavo di questa storia e tutti quasi dicevano, ma come fai a sapere? Mi veniva quasi a dire, mi sarebbe stato maleducato dire lo sanno tutti, no? Però dentro di me dicevo, ma come, ma è una,
esatto,
cosa normale,
sì,
no?
A me capita quando vado in giro per l'Italia, anche solo, ma non so, una città, con qualcuno, per esempio, che conosciamo tutti e due adesso qui vicino a noi, in questa conversazione, o anche con altri, che ti dicono, ma come fai a saperlo? Come fai a ricordarti? Ma come fai a avere interesse in sapere quel palazzo lì?
No, tu sei due cose, quelle due cose le sai e le sai bene.
No, vabbè, infatti sono due cose, e meno male che c'è qualcuno che ne sa molte di più e lo ascolto volentieri.
No, ma tutto è proprio quello, questo è un indizio. Se voi vedete che c'è qualcuno che dice, ma come fai? Ma come ti riesce questa cosa? Ma come è possibile che tu fai questo? Questo è un indizio straordinario che avete qualcosa di speciale. E quella è una passione, è qualcosa in cui voi siete così bravi che non lo riuscite neanche a vedere, perché per voi è una cosa così semplice, così facile, che è assolutamente naturale. Quella è una vostra passione.
Guarda, in un gergo diverso è la vocazione. La vocazione viene da fuori, c'è qualcuno che ti chiama e ti dice: ma ehi, tu, guarda che sei bravo a fare questo.
La passione non è tua, è tua ma non è per te. Esatto. È stato capire che la passione, sì, è tua perché tu ti appassioni di quella cosa e stai tutta la notte sveglio, ma non è per te, perché se l'altro non ti dice, non ti fa capire che quella cosa lì è una cosa importante, che quella passione è importante, non te ne accorgi neanche, forse non parti neanche e forse non la sviluppi neanche, e molto probabilmente non rimarrai sempre lì chiuso. È molto bello rispetto a quello che hai detto anche prima, no? Dell'edonismo, del non è per me, è per un altro, per, possiamo dire, per chi sono
quello
io.
Quello secondo me è la cosa che per cui si raggiunge il massimo della soddisfazione. Cercando di non commuovere, ho ricevuto qualche messaggio che mi ha veramente toccato il cuore e in cui mi hanno detto: guarda, grazie perché mi hai fatto compagnia in momenti difficili. E quello, cosa posso fare? Più di quello per me non c'è niente di importanza, no? Cosa può essere più importante di quello? E io penso questo vale per qualunque cosa. E non è una questione edonistica, è una questione di provare a dare un senso alla vita e aiutare gli altri. Io questo ne sono convinto, e ognuno può farlo a modo suo, in un modo, voi lo fate in un modo molto particolare, ognuno può farlo per quello che, diciamo, ha più vocazione. Questa è una bellissima parola per la quale ha più vocazione.
Quando è che hai avuto paura nella tua vita?
Beh, paura tanta quando ho sentito il peso della responsabilità, del fatto che dovevo fare in modo che la nostra famiglia stesse bene, avesse un futuro. Questa è una responsabilità. Ci sono stati momenti in cui ho avuto paura di non riuscire, di non farcela. E credo sia importante. Io credo sia importante, non so se si è capito, ma e forse questa è un po' una caratteristica, come dire, un po' di famiglia, è un po' una cosa da montanari, io penso, visto che siete anche voi montanari, no? Io credo che chi nasce un po' più sulle montagne ha questo senso del dovere un po' intrinseco, no? E quindi ho avuto paura di non riuscirci.
Sì, responsabilità ancora una volta parla proprio del fatto che la vita è orientata agli altri. Vorrei dirti, senza voler fare il complimento, quindi non prenderlo come un complimento per adesso, è molto bello sentire parole di qualcuno che mette al centro della sua vita e del suo lavoro le persone che sono intorno a sé, e non uno potrebbe dire: ho avuto paura quando sono sceso dall'aereo e dovevo affrontare una università americana, oppure ho avuto paura quando ho dovuto firmare il contratto di lavoro. Tutte cose molto grandi, molto belle, ma sono sempre riguardanti te. Invece è bello che stai tornando sempre su questa chiave di lettura, no? Per chi sei, no? Alla fine siamo al mondo, ma la nostra realizzazione ha un doppio fuoco, come un'ellisse: io e dall'altra parte le persone che mi sono care. Questa cosa, oltre a farti onore, è una cosa molto bella, che sarebbe proprio bello come società cominciassimo di più a lasciare spazio alle persone, anche ai governanti, a chi ha responsabilità, che la ragionassimo così, no? Quando al centro di un discorso c'è l'io, noi, prima persona, insomma. Quando invece comincia a esserci il tu, gli altri, loro, tutti noi insieme, allora le paure sono più profonde, perché appunto su di te prendi il mondo, il carico, sulle spalle, no? Esatto. Ma nello stesso tempo ci sono anche lì, per esempio, le risorse per superare la paura, perché immagino, guardando negli occhi tua moglie con la sua storia inevitabilmente più lontana dalla tua di quanto mai avresti immaginato, da ragazzino magari ti sei innamorato della tua compagna di classe e hai detto: rimaniamo a Tagliacozzo tutta la vita e facciamo i panettieri. C'è stato un momento in cui l'hai pensato e poi la vita ti ha messo davanti una donna lontanissima dalle tue aspettative. In questo c'era già anche la chiave per cominciare a dire: beh, cominciamo a cercare lontanissimo dalle nostre aspettative le soluzioni ai nostri problemi, alle nostre sfide.
Sì, sono d'accordo. In generale io sono un inguaribile ottimista e ritengo che sia dentro tutti gli uomini l'istinto di pensare agli altri. Quindi anche quelli che fanno finta di non farlo, perché è molto più cool essere dire solo io. In realtà anche chi è più individualista, alla fine per lui contano gli altri. Quindi da questo punto di vista sono ottimista, e a volte dobbiamo sentirci anche come dire, sentire la fragilità, aver paura della nostra fragilità e metterla in campo forse aiuta anche a superare delle paure.
Grazie. Riprendendo il podcast che stai costruendo, no? Stai facendo questo progetto bello sulla storia d'Italia.
Titanico,
che è noto, sì. Sono 70, adesso sei arrivato a
71 episodi, 72 in realtà.
Dal 300 e al 5, al 500, più o meno 500 al,
sì,
oh,
sì,
200
sì, sì.
anni di
200 ecco, tutto... anni di storia e 70, quasi un'ora, saranno 50-60 ore
di ascolto,
di lezione.
Di lezione. Ecco, non so se ci puoi dire qualcosa su queste due parole, paura e voglia, crisi, a livello storico, a livello d'Italia.
Allora, il punto chiave di partenza, che però ho notato non è scontato per tutti, per me è scontato, è che l'Italia sta vivendo un periodo di crisi da diversi decenni. È iniziato probabilmente, potremmo risalire a inizi anni 90, ed è un periodo di crisi, diciamo, a volte relativa, perché ci sono periodi che non sono male. Noi non stiamo malissimo, stiamo probabilmente meglio dei nostri nonni o anche dei nostri genitori, quindi non è una crisi relativa, ma è crisi lo stesso, perché sta lentamente consumando le energie del paese, portando a non avere più nessuna fiducia nel futuro. Io, sembra strano, uno appassionato di storia dice: io non sono molto favorevole a cercare nella storia dell'escapismo. Cioè, storia è imparare, sì, ma non si può tornare nel passato pensando di poter vivere nel passato e dimenticarci che ogni giorno dobbiamo costruire il futuro come società. Ritengo che non ci sia ancora una reazione sufficiente all'uscita dalla crisi. Quando parlo di reazione, durante il podcast io ho parlato di diverse crisi, di fasi di crisi, fasi di ripresa, e ne ho studiate altre di recente. E il filo comune che noto è che le crisi arrivano sempre. A volte non sono dipese dalla natura, da un'inadeguatezza, per esempio, degli uomini o dalla loro incapacità. A volte sono semplici condizioni, a volte è madre natura, semplicemente. È una crisi climatica, cambiamento di uno spostamento geopolitico. Possono essere tantissime cose, e ci sono una serie di fattori, senza andare troppo nel dettaglio, che secondo me hanno contribuito a scatenare la crisi e che potremmo anche definire esogene, quindi al di là del controllo diretto degli italiani. La differenza poi la fa cosa decidiamo di fare con gli anni che ci sono dati, quindi decidiamo di reagire o di rimanere nel solco che ci è stato segnato. Faccio un esempio di un paese similissimo all'Italia, che è l'Argentina, a cui sono molto legato perché ho anche parenti, no? L'Argentina era un paese ricchissimo, un paese molto sviluppato, il paese dove i nostri nonni e bisnonni sognavano di emigrare, e che a un certo punto è entrato in crisi e non è mai uscito. Sono circa 60-70 anni che è in crisi e che continua ad avvitarsi, sostanzialmente sempre peggiore. Altri paesi hanno vissuto forti periodi di crisi, però hanno cambiato delle cose, hanno avuto la forza di reagire. E io parlo molto di paesi, società e non di politici, perché i politici sono una diretta cartina tornasole della società. Non si può chiedere ai politici di essere diversi da noi, sono la stessa cosa di quello che siamo noi. Quindi, cioè, potrei fare un esempio di, che ne so, dell'Irlanda, no? Un paese poverissimo. Io mi ricordo quando studiavo non sono vecchissimo, no? Però negli anni 80 studiavo l'economia già avevo una passione, un atlante dell'Europa, mi ricordo, fino agli anni 80 ero un bambino e già mi appassionavo queste cose qui, e mi ricordo che l'Irlanda era uno dei paesi più poveri d'Europa, ma noi eravamo molto più ricchi dell'Irlanda. E questo non per dire che la ricchezza di per sé è un valore positivo, è solo per dire una cosa facilmente misurabile: la felicità non è la ricchezza, ma è solo per dire una cosa che è facilmente misurabile. E l'Irlanda era un paese povero, lontano da tutto, difficile da raggiungere, periferia del mondo, una vera colonia, è stata una colonia dell'Inghilterra per centinaia di anni. Questo oggi, se uno di noi visita l'Irlanda di oggi, è un paese completamente diverso. È un paese in cui l'intera società ha scommesso sull'innovazione, ha scommesso sull'educazione, ha scommesso sul parlare proprio di dell'apprendimento, dello studio. Erano già dei grandissimi scrittori, però è stato esteso a tutta la società con un grande sforzo collettivo. E non ci sono vie facili per uscire da una crisi. L'unico modo è veramente fare uno sforzo collettivo di consapevolezza dell'inadeguatezza. Cioè l'inadeguatezza, io vedo l'Italia molto inadeguata al mondo moderno, perché non ha le conoscenze, non ha le capacità collettivamente, non i singoli, ma cioè, collettivamente, sì. Le capacità di rimanere al passo con il mondo moderno. E lì un'alternativa può essere anche quella di ritirarsi in uno splendido declino, ma i declini raramente sono splendidi. Di solito sono violenti, o di solito tendono, nella storia tendono a polarizzare le società uno contro gli altri. Quindi i declini non sono mai piacevoli. Alla fine c'è sempre qualcuno a cui si dà la colpa. Lo straniero, l'ebreo, quello diverso, quello che viene dal paese a fianco. Cioè, non un altro paese, proprio il villaggio a fianco. La città, quelli del sud, quelli del nord. A mio avviso la soluzione non è semplice, ma la soluzione dovrebbe essere proprio di sentire la necessità di cambiare e di investire sul nostro futuro e non sul nostro passato. Questo non è facile.
Che se mi permetti di fare un parallelo, poi ci avviamo alla conclusione di questa chiacchierata. Io noto con stupore l'impostazione dei musei italiani, non tutti, non è generalizzabile, ma non so, prendiamo i musei vaticani per fare l'esempio più grande dei musei, non è in Italia,
non è neanche italiano, ma potremmo prendi l'Accademia di Brera, ci sei stato?
Sì, o gli Uffizi
sì.
Che sono dei magazzini di opere d'arte, cioè sono delle stanze in cui nello spazio hanno appeso i quadri.
Esatto.
E quando invece vai a visitare un museo, io ho visitato qualcosa di recente a Copenaghen, dove delle cose sono spiegate, le prospettive, le idee geniali, come quest'opera ha rivoluzionato il suo tempo, no? La curiosità e la gioia di vedere che queste cose sono nuove, sono splendide, sono geniali. Questa cosa è indicativa, tra le altre cose.
Sì, io sono molto d'accordo, infatti è quasi imbarazzante vedere la differenza e dà la sensazione di un paese rimasto indietro. Hai trovato? Questo è un piccolo dettaglio, quello dei musei, per carità, un piccolo dettaglio, però dà veramente questa sensazione di dire ma perché non apprendere da fuori? Perché non prendere un esperto che ha realizzato quei musei lì e portarlo lì? Cosa che poi, fra l'altro, è stata fatta nel piccolo. C'è stata una riforma. Quello è un buon esempio di una cosa che va a scardinare l'esistente. Oggi, non so se tutti lo sanno, ma alcuni dei musei più importanti italiani sono stati... gli è stata data un'autonomia, gli è stato dato un direttore... scelto con un concorso internazionale, quindi sono arrivati anche tanti dall'estero che hanno portato la loro esperienza, e sono arrivati tanti italiani che erano bravi, perché ci sono, erano già bravi, solo che nel sistema barocco italiano non sarebbero mai diventati direttori senza questo sistema di concorso aperto, perché sarebbe diventato direttore del museo il sacro barone che seguiva il precedente barone, che a sua volta aveva preso il lavoro dal precedente barone, quindi e l'Italia è tutta così. Cioè, l'Italia è tutta così. Per esempio, tu puoi prendere un'azienda municipalizzata, prendo l'ATAC, l'AMA a Roma, che sono dei mostri di malfunzionamento. A livello europeo non penso non ci sia nessuna azienda peggiore in tutta Europa come tipologia di azienda municipalizzata, e l'ho studiato l'argomento, quindi posso dire con una certa cognizione di causa. Fai un concorso, prendi il miglior manager di aziende pubbliche di trasporto locale d'Europa o del mondo e lo porti in Italia e gli dici guarda, questi sono gli obiettivi, non devi fare soldi, perché non devi fare per
sì, devi, soldi. Devi essere efficiente.
Devi essere efficiente, di dare un buon servizio, gli autobus non devono bruciare, no? E io ho visto a volte questi cambiamenti anche in Italia. Questo dimostra di nuovo che non c'è un'impossibilità, è il destino baro, è il genius loci che dice che noi per forza dobbiamo essere così, perché non è vero.
Sì, è vero.
E tra l'altro noi in passato abbiamo invece degli esempi straordinari di efficienza, di creazioni di grandissime cose. Ma non bisogna ritornare al Rinascimento, si può anche dire Leni di Mattei, cioè non è che stiamo parlando di cose di secoli fa. E quindi questo è il concetto, è proprio quello di innovare, poi da una direzione un'altra. Io penso che sono proprio un nemico dello status quo. Secondo me lo status quo ci porta al declino.
Certo.
Se vogliamo accettare questa cosa, dobbiamo pensare che lo status quo ci porterà al declino, e ci porterà a un declino infelice, che non sarà bello da vedere.
Uno dei posti dove vige lo status quo più eclatante è il Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove
vero, ci sono
l'intera chiesa, l'intera basilica è divisa.
Sta cadendo a pezzi.
Perché è divisa in pezzi assegnati nell'Ottocento alle varie confessioni cristiane. Il custode delle chiavi è la famiglia musulmana che abita lì davanti. Da allora è impedito a chiunque di toccare qualunque cosa. Quando Giovanni Paolo II fece rifare la cupola del Santo Sepolcro, fu una guerra diplomatica notevole, perché chissà per quale motivo abbiamo l'impressione che invece preservare sia l'unica via, quando invece l'orologio ci insegna, la nostra stessa vita ci insegna che si può solo sempre andare avanti.
Bene, grazie per questa bellissima chiacchierata fatta insieme, veramente Marco, grazie di cuore.
Io spero di non essere stato troppo troppo negativo, insomma.
No, assolutamente.
No. Dove ti spunti possono trovare i nostri amici se ti vogliono ascoltare, ritrovare, leggere anche?
Allora, il podcast si chiama Storia d'Italia, come abbiamo detto, è ovunque ascoltiate musica eccetera, o podcast lo trovate, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eccetera. Ho un sito, italiastoria.com, dove metto anche, oltre agli episodi, metto anche i testi, ho anche recensioni di libri, le mappe, le genealogie, eccetera. Insomma, cerco di mettere un po' di contenuto extra. Poi sui social, praticamente ogni giorno quasi, pubblico una pillola di storia relativa al periodo che sto coprendo. Quindi su Facebook, Instagram e Twitter trovate poi ogni volta, per esempio oggi ho pubblicato sulla Galleria del Furlo, che è una galleria scavata da Vespasiano sulla via Flaminia in un posto sperduto dell'Italia, e che è la più antica galleria ancora oggi usata da veicoli moderni, scavata 2000 anni fa.
Se non pensavano lungo questi personaggi hanno pensato a noi.
Esatto.
Per quanto riguarda Storia d'Italia, con un certo calcolo approssimativo al ritmo con cui stai andando potresti finire intorno al 2030. Non sto scherzando e non sono né una cifra tirata a caso, quindi c'è tempo, ma affrettatevi, perché altrimenti vi troverete con troppa roba da ascoltare tutto insieme nel 2030, quindi se seguite.
Esatto, io mi ha mandato un ascoltatore, sapete, non so se sapete, ma Spotify ha fatto questi Your Ears Wrapped, no? Adesso sì. Mi ha mandato un'ascoltatrice che aveva ascoltato 15 episodi in un giorno, cioè i miei episodi sono di 50 minuti, cioè sì. Se fate il calcolo, cioè,
si è seduta e ha ascoltato tutto,
detto,
il giorno.
Ma come hai fatto? Io un giorno solo.
Beh, comunque tu hai fatto compagnia a me in diversi viaggi lunghi, perché essendo un podcast
perfetto,
non immediato, magari 2-3 settimane di fila lo salti, perché poi hai in mente un viaggio di qualche ora, 1-2-3 in fila. Marco Cappelli toglie la paura. Grazie.
Bene.
Marco,
grazie Marco, grazie, e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ricordo anche di andare a vedere su barabba.it, naturalmente Panache, e su questo grande aggregatore di podcast che è Barabba. Trovate su barabba.it nel sito e scaricatevi anche l'app, e su tutte le varie piattaforme che abbiamo appena anche detto, che c'è anche Storia d'Italia, quindi ascoltate una Storia d'Italia, una Panache, e va sempre bene. Va bene, grazie. Ottimo. Ciao
ciao, grazie, ciao a tutti. Mille. Yeah.